Il libro c'è, sono bozze di una cosa, però insomma è già qualcosa, è già un segno.
No. Sono le terze bozze. Sono le terze bozze.
Si può essere sicuri.
Allora, innanzitutto, buonasera, bentrovati, vi ringraziamo per essere qui. Il momento di questa sera, un po' nella tradizione di quelli che sono gli appuntamenti di poesia che normalmente qui o sotto gli auspici di questo centro culturale si svolgono, vuole essere una messa in comune del lavoro che si sta facendo. In questo caso, come sapete, il lavoro che si mette insieme, che si mette in comune, è il lavoro non tanto di curatori, di noi che siamo qui e che ci siamo presi l'azzardo di curare l'antologia di alcuni poeti più giovani, ma appunto il lavoro innanzitutto di questi poeti più giovani, alcuni dei quali sono qui e che vorremmo ascoltare e leggere questa sera. Quindi io direi che potremmo organizzarci in questo modo. Se innanzitutto, prima Maurizio, poi Mario, vogliono dire qualche cosa di introduzione, di giustificazione, come si diceva una volta, del proprio lavoro, lo faranno loro. Io poi avvierò in qualche modo la lettura, l'ascolto e la lettura dei testi dei poeti ospiti, dei ragazzi più giovani poeti ospiti, con la lettura di una cosa che vorrei dedicare a loro, non una cosa mia naturalmente. Sì, d'accordo?
Sì.
Per questo modo qui.
Ma i libri sono due, no? Quelli per i quali c'è questo incontro. Uno è raccoglie sei autori ed è stato curato da Davide Rondoni. E ne avevamo qui una copia, ma l'amico Mario se l'è tenuto nella tasca. Vai a prenderlo, insomma. No, non è che voglia dare degli ordini, ma io non mi ricordo tutto.
È un invito.
Ecco. E l'altro invece è un libro di natura diversa, diciamo, poi naturalmente la qualità è un'altra cosa, di natura diversa e anche di ambizioni diverse, ma che si intitola I poeti di vent'anni. Questa è la copertina per dimostrare che poi sarà opaca, non così lucida, che non è tanto bello, però è una copertina abbastanza bella dell'editore Stampa di Varese. E qui ci sono le bozze, che sono le terze bozze, anche perché, come è facile capire, soprattutto se si tratta di un'edizione artigianale, arrivare alla conclusione di un'opera nella quale sono inclusi 16 autori con i relativi cappelli introduttivi, introduzioni varie, eccetera, eccetera, è abbastanza complicato. Non è come stampare e pubblicare, questo per giustificarmi, un libro, una raccolta di un singolo autore. Dobbiamo dire anche tutti i nomi subito degli autori che sono inclusi in questi due volumi. Questo qui, I cercatori d'oro, curato da Davide Rondoni, comprende poeti dei quali alcuni sono qui presenti, e sono, questo è il criterio comune di questi due libri, sono tutti ragazzi nati negli anni 70, e questa è la cosa, io credo, più importante, più rilevante e anche più bella e incoraggiante per il futuro. Qui abbiamo Stefano Maldini, Valentino Fossati, Martino Lapini, Isabella Leardini, Daniele Mencarelli e Francesca Serragnoli. Tra l'altro alcuni sono qui presenti, alcuni di loro, e dopo leggeranno dei loro testi. Questa antologia, invece, I poeti di vent'anni, curata appunto da Mario Sant'Agostini, comprende 16 autori e vorrebbe essere... tenete conto della difficoltà di compiere una ricognizione seria in un panorama così inevitabilmente vasto e ancora in movimento, no? E lo sarà ancora per molto. Perciò l'antologia I poeti di vent'anni non è che voglia essere come dire, già definitiva, o proporre quelli che sono in assoluto, o per il curatore, i migliori poeti di questa generazione. Sarebbe troppo presto, sarebbe precoce e arrogante pensare di fare una cosa del genere. Chissà, magari poi si può fare I poeti di vent'anni due, no? Anche perché io sinceramente leggendo I cercatori d'oro c'è una sola coincidenza di autori, che è Valentino Fossati, però non perché sono qui, non, certo per ipocrisia, lo sanno d'altra parte anche alcuni di loro che mi conoscono, ho visto che i testi sono molto buoni, per cui effettivamente potrebbero a loro volta essere presenti in questa antologia. Tra l'altro alcuni di loro io li conoscevo anche per aver pubblicato in una rubrica che ho su Specchio della Stampa dei loro testi, a dimostrazione del fatto che appunto li considero autori molto validi. Come nasce questa operazione? Io parlo soprattutto dell'antologia dei poeti di vent'anni curata da Mario Sant'Agostini, perché è la cosa che più direttamente mi coinvolge, anche se I cercatori d'oro curata da Davide Rondoni è altrettanto interessante. Ma un po' di tempo fa io mi domandavo, sarà difficile per un ragazzo di oggi, no? Mettersi a scrivere poesie, affidare alla poesia il meglio di se stesso in qualche modo, anche perché ingenuamente pensavo che con l'immondizia che ci sommerge e la montagna di informazioni nella quale siamo quotidianamente coinvolti, non riuscivo a capire come un ragazzo potesse affidare appunto alla parola, alla semplice parola, senza spettacolo, senza accompagnamento musicale, senza nessun altro elemento intorno, appunto la parte più forte della propria esperienza, della propria emozione, della propria sensibilità. Temevo addirittura che questo tipo di società finisse con l'arrivare a cancellare la nozione stessa di poesia o di profondità. Temevo che un domani, perduta questa nozione, si arrivasse a riconoscere solamente quella che era la parte più superficiale e bidimensionale, sia della, non so, delle arti, della pittura per esempio, come della poesia. Cioè, questo è un quadro che rappresenta la Madonna col bambino, in questa poesia il poeta parla della mamma, ma niente profondità. Poi ho avuto l'occasione, appunto per ragioni contingenti e piacevoli al tempo stesso, per questa rubrica che ho fatto, che continuo a fare su Specchio della Stampa, di venire in contatto con i testi di molti ragazzi nati negli anni 70. Però non si trattava di testi, come si potrebbe credere, c'erano anche quelli, così di semplice sfogo e di così facile sensibilità, parlare della propria fidanzata, del proprio amoretto deluso, eccetera, eccetera. No, c'era anche una volontà di fare qualcosa di diverso, c'era una certa consapevolezza anche culturale o linguistica, questo non vuol dire che siano tutti bravi naturalmente, l'ingenuità e l'aspetto acerbo e maturo è ancora evidentemente in molti, però c'era anche, vedevo, un grande investimento di sé in queste cose. E progressivamente mi sono accorto che il numero di giovani scriventi era molto elevato e che di conseguenza quello che io temevo, per fortuna, almeno per adesso, non si era affatto verificato, non c'era questo pericolo, e questo significava che il futuro in qualche modo di una cosa così importante, centrale culturalmente, centrale per la sopravvivenza di una società civile, che poi così oggi non è tanto tale, ma perlomeno per averne l'idea e l'utopia, come la poesia, forse era assicurato. Ho incontrato poi anche alcuni di questi ragazzi che scrivevano questi versi, alcuni sono qui presenti, eccetera. Ho stabilito qualche rapporto perché mi incuriosiva anche vedere in che mondo era il loro interesse per la poesia, qual era la loro passione, se leggevano gli altri autori, che rapporti avevano con tutto questo. Dopodiché ho pensato, siccome avevamo con Mauro Macconi, che è qui presente, dato vita, grazie a Marcolino Borrone, a questa collana di poesia che si chiama La Collana, nella quale erano usciti l'anno scorso i primi tre libri, ho pensato che una cosa importante e doverosa fosse proprio quella di cercare di fare una prima ricognizione su questi autori nati negli anni 70 e che perciò hanno meno di 30 anni, che hanno tra i 21 e i 29 anni. Qui dentro si va appunto tra il 71 e il 78 addirittura, che sono date che per una persona non giovanissima fanno venire i brividi in un certo senso, no? Pensare che qualcuno sia nato in quel tempo in cui uno già faceva e pubblicava magari. No? Ma questo è anche, sì, fa venire i brividi, ma però è anche abbastanza emozionante in senso positivo. Allora ho pensato che sarebbe stato bello raccogliere il frutto di questo lavoro e di altre conoscenze e di creare una prima antologia dei poeti giovanissimi. Veramente giovani, appunto, e non come si suol dire oggi, giovani è un po' esteso a tutti, anche a me a volte mi dicono ancora giovane poeta. E ho pensato che una delle persone più brave in questo campo e più attendibili per la sua sensibilità di critico, oltre che di poeta già conosciuto, era forse quell'amico Mario Sant'Agostini. Perciò lui ha proseguito questo lavoro, ha raccolto quel materiale che io in modo indiscriminato e senza nessuna pretesa gli ho passato, ha continuato l'indagine, ha raccolto altri testi e ha confezionato questo libro, di cui purtroppo per le ragioni che dicevo non c'è ancora una copia reale, ma ci sono queste terze bozze dove sono compresi 16 autori. Ecco, qui non c'è neppure l'indice, per cui io mi limito adesso a dire i loro nomi, poi passo a Mario la parola perché ci faccia capire che tipo di lavoro ho svolto in quanto il curatore, l'autore dell'antologia, colui che ha scelto i testi e gli autori è lui. Il libro è abbastanza agile perché così si voleva fare e perché anche non si voleva già imbalsamare dei ragazzi. Roberto Bacchetta, che è nato nel 72, Elisa Biagini, che è nata nel 70. Tra l'altro tenete presente che alcuni di questi autori non sanno neanche di esserci, anche perché in alcuni casi ci sono arrivati dei libri, o a Mario o anche a me, magari dei libri, dei piccoli libri, ci sono piaciuti e senza avere nessuna conoscenza dell'autore lui ha deciso di includerli nell'antologia. Elisa Biagini è la più anziana, è nata nel 70, spero che sia nata verso la fine dell'anno, perché sennò se ha compiuto già 30 anni, insomma, non sarebbe giusto che comparisse in un'antologia di autori così giovani. Poi c'è Stefania Buiat, che è nata nel 77, di Udine, Silvia Caratti, che è nata a Cuneo nel 72, Roberta Castoldi, che è qui presente, che è nata nel 71 a Monza, penso che anche se è una signorina si possa ancora dire la sua età, e ha pubblicato un libro nella Lieto Colle Libri, La scomparsa, prefatto da Franco Loi. Gabriel Del Sarto, di Massa Carrara, del 72, Mario Desiati, di Loco Rotondo, del 77, Valentino Fossati, di Genova, perlomeno come nascita, del 74, è qui presente, Federico Italiano, anche lui è presente, di Galliate, del 76, Francesca Moccia, che nessuno di noi ha mai visto in faccia, ha sentito sempre solo al telefono, e che mi sembra un personaggio straordinario, speriamo che non ci abbia ingannato, diceva Mario prima quando stavo mangiando, dichiarandosi del 71, magari invece è nata nel 31, perché le sue poesie sono di una visionarietà talmente originale da lasciare stupefatti. Alberto Pellegatta, che è qui presente, è nato a Milano nel 78, e poi Barbara Pietroni, che è nata a Milano nel 71, Andrea Ponso, veneto, del 75, Luca Sala, milanese, del 72, Andrea Temporelli, del 73, nato a Borgomanero, Silvia Vecchini, del 75, di Perugia. Ecco, con questo, dopo aver ringraziato Silvia De Michele, Valeria Poggi, John Sostene Cacchio e Mauro Maconi per il contributo a questa antologia, do la parola a Mario.
Ma io sarei ben contento se entro pochissimo tempo si facesse proprio un I Giovani Poeti 2, no? Perché data un po' la situazione che c'è adesso nel mondo editoriale, fare un'antologia di 16 autori o degli autori che si ritengono in questo momento più rappresentativi è francamente difficile, anche per la carenza di informazioni che si rischia di avere. Cioè, questa antologia è stata fatta anche in parte proprio con una specie di passaparola certe volte, no? Cioè, andando a vedere nelle riviste, andando a vedere nelle rubriche dei giornali, anche proprio in maniera artigianale. Non dico che ho già dei pentimenti, però sarebbe bello appunto poter immediatamente passare a una, diciamo, una seconda antologia. Perché? Beh, perché voglio dire, io ho cominciato a scrivere qualcosa 20 anni fa, 30 anni fa, c'era una visibilità molto molto più consistente, intendo dire autori come Maurizio per esempio, Cesare Viviani, Valerio Magrelli, Milo De Angelis, per dirne quattro saltandone sicuramente e dimenticandomene molti, a meno di 30 anni avevano già stampato presso un editore di riferimento, presso un grande editore prestigioso. Oggi tutto questo per un giovane autore è difficilissimo. Forse anche perché, e questa è una cosa che a me fa personalmente molta paura, perché io sento dire spessissimo che c'è un gran bisogno di poesia, no? Si sente dire dappertutto, ci vuole la poesia. Poi la poesia reale è smerciata pochissimo, è difficilissimo per un autore giovane avere accesso a un editore. Quello che mi chiedo a questo punto è, forse il bisogno di poesia in realtà è, si crede che sia di poesia, forse di qualcosa d'altro, e qui poi magari ne discutiamo, ecco, forse si dice poesia ma altre forme espressive in realtà soddisfano questo bisogno. Può essere un certo tipo di canzone d'autore, possono essere infinite cose. Però il dato è che si parla di bisogno di poesia e poi se ne leggono pochissime, se ne smerciano pochissime. Questa è una cosa che è visibile. Il tentativo di questa antologia è stato proprio quello di andare, con una certa fatica anche personale, devo dire, perché non è facile leggere tanti manoscritti. Ecco, una poesia, un testo letto e stampato è una cosa, un testo in manoscritto è un'altra, è diversa l'operazione che si fa, è diverso proprio riuscire a leggere. I 16 autori selezionati, ecco, mi sembrano gli autori i quali hanno già una piccola storia alle spalle, e quindi fa una cosa molto interessante secondo me, cioè questi autori hanno qualcosa in comune? No. Non c'è assolutamente nessuna traccia né di scuola né di coinè linguistica o di coinè tematica. Hanno la stessa età, hanno tutti dei percorsi assolutamente diversi, autonomi e estremamente personali. Questo è un dato estremamente importante, secondo me estremamente interessante. Seconda cosa, altre generazioni hanno scritto, hanno cominciato a scrivere almeno, contro la generazione che li ha immediatamente preceduti o poco prima. Se leggerete gli autori presenti, non c'è assolutamente traccia di tutto questo. Ossia, quello che ho notato dal punto di vista proprio linguistico, ma anche tematico, è un saccheggio a tappeto di tutta la tradizione novecentesca. Dalla voce ai novissimi e anche oltre. Ma nessun autore o nessun gruppo immediatamente precedente che possa essere di riferimento anche negativo. Ossia, io ho notato una cosa che è secondo me molto interessante. C'è un atteggiamento verso il Novecento estremamente disinteressato, estremamente curioso, e estremamente interessante da leggere. Cioè, proprio un riciclo del Novecento che non è da postmoderno, cioè io scrivo considerando, io cito qualche cosa, considerando quello che cito qualcosa di ormai privo di valore. No, c'è un attaccamento emozionale alla tradizione, ecco diciamo tradizione, qui siete autori molto giovani, quindi alla tradizione letteraria, che non so, ecco, in quante generazioni si è verificato con questo, proprio con questo affetto, ecco, e anche con questa ingenuità. E io ho trovato, non so, delle citazioni assolutamente ingenue, assolutamente pure, tanto per dire una parola così un po' eccessiva, di autori dell'inizio del Novecento. Ecco, questa è una cosa molto interessante, perché quello che per esempio per generazioni come la mia, precedentemente la mia, era dichiarato obsoleto, vecchio, inespressivo, eccetera, viene riutilizzato. E questo mi fa ben sperare, nel senso che, appunto, come diceva Maurizio prima, appunto, fa ben sperare, nel senso che al di là di tutto il coacervo di forme espressive che rischia di essere scambiato a volte per poesia, e poesia non è, anche se fa comodo credere che lo sia, c'è ancora una poesia che usa dei riferimenti, usa un linguaggio, si mette in contatto con una tradizione in maniera, ripeto, poco letteraria e molto ingenua. Io alla distinzione tra letteratura e poesia, anche se sembra obsoleta o forse un po' crociana, tutto sommato ci credo ancora. E credo che qui appunto siamo in presenza di poesia e non letteratura, e questo è un altro elemento che ritengo estremamente interessante. Un terzo punto, poi magari se ne riparla, perché poi io avrei piacere che gli autori, io parlo di questa, ma posso anche riferirmi a questa. Ecco, sarebbe interessante appunto sentirli leggere e sentir magari parlare loro. Un terzo punto, anche questo, io poi ho scritto una piccola introduzione, ecco, un terzo punto, dicevo, non hanno nulla in comune questi autori, hanno provenienze geografiche, hanno interessi pregressi, hanno dei maestri in ombra sicuramente assolutamente diversi. C'è un elemento, ecco, che forse li accomuna, cioè un po' indefinibile, un tratto, una sensazione, ecco, che accompagna un po' queste letture, e che è di scarsissima allegria, di scarsissima euforia, e c'è un clima, io ho notato, in tutte queste poesie, proprio incombente, clima vuol dire una cosa molto difficile da definire, eh? Un clima, una sensazione, un orizzonte che è estremamente cupo. È solo un clima, quindi non è poesia contro qualche cosa, anzi, una cosa qui totalmente assente è l'idea di scrivere qualche cosa contro qualche cosa. Appartiene al passato per questi autori giovani, che non interessa più. C'è però uno sfondo profondamente cupo, profondamente, non pessimista, attenzione, cupo, profondamente, cioè come se ci fosse un disagio incombente che si verbalizza ma non si fissa mai in qualche cosa di preciso, che a volte io temo che siano proprio i tempi che passiamo, ecco, i tempi che corriamo e l'epoca in cui si vive, che viene, è giusto che sia così, viene verbalizzato, credo, da alcuni autori in maniera a volte ingenua, a volte più smaliziata, a volte intensa, a volte... Ognuno poi soggettivamente ha la sua esperienza, quindi ognuno riversa nelle parole, riversa in questi testi se stesso. Però l'orizzonte, ecco, il clima è profondamente, ecco, non diciamo cupo, forse diciamo il contrario dell'euforico, è profondamente disforico, ecco. E questo forse è una cosa che, ecco, che seriamente dà da pensare. Io con questo mi fermerei per il momento, avrei piacere poi magari che gli autori tutti leggessero qualche cosa, che così magari si ha un'idea magari più reale, ecco, di quello che può essere.
Io volevo, come come introduzione più alla lettura di quelli che aspetto di ascoltare, volevo leggere una cosa che mi era capitato di leggere molti anni fa, quando più o meno all'età di quelli che vengono pubblicati qui per la prima volta, nell'incontro con un autore che per me è stato importante, e non solo per me, tra l'altro tra i presenti, che fu Giovanni Testori, mi accadde appunto che Testori mi disse, all'età in cui io scrivevo come questi ragazzi, mi disse: traduci Rimbaud. Qui proprio in via Porta Romana, fatto me lo disse. E me lo disse lui quando mi stava facendo la traduzione di San Paolo, nella lettera di Paolo ai Corinti, e mi disse: traduci Rimbaud, perché lì non c'è niente a cui ti puoi attaccare. Io poi ho fatto questa traduzione, gli esiti lasciamo, sono lì, ma l'ho pubblicata eccetera, ma mi ricordo che già allora mi colpì moltissimo questa lettera di Rimbaud, che adesso vi leggo e che ho dovuto ritirare fuori per motivi, diciamo così, di lavoro qualche settimana fa, e che mi ha ricolpito con la stessa intensità di allora. È una lettera che Rimbaud scrive nel 71, quindi non aveva ancora 20 anni, e la scrive pochi giorni prima di quell'altra lettera più famosa, la cosiddetta lettera del veggente, in cui c'è come il suo pronunciamento più conosciuto, più noto di poetica, la sgrovatezza di tutti i sensi, eccetera. Io vorrei leggervela e brevemente commentarla, leggendola, perché credo che in qualche modo, anche con quanto è stato detto da chi mi ha preceduto, questa lettera centri come a indicare il livello reale del rischio che questi ragazzi si sono assunti anche nell'accettare di uscire così e nel presentarsi come poeti e nel dire: questa cosa qui, che la poesia mi interessa, fa parte della mia vita e dice di me forse più e meglio di altre cose. Si sono assunti un rischio che non è che li abbiamo dato noi perché li abbiamo pubblicati, ma se lo sono assunti come in una decisione personale. E credo che questa lettera dica un po' il livello della questione. La lettera è a Isambard, questo Monsieur Isambard, che era un suo professore di qualche tempo di retorica, che poi andò via, che è stato come una specie di confidente e anche di oggetto di dialettica polemica per Rimbaud per lungo tempo. Lui si rivolge a Isambard e dice: caro signore, rieccola professore. Isambard era stato suo professore e poi cercò la carriera accademica, professore di liceo e poi cercò la carriera accademica. Rieccola professore, dobbiamo noi stessi alla società, dice Rimbaud con la maiuscola, alla società, me lo ha detto lei. Società vuol dire anche società letteraria, poi può voler dire anche società letteraria. Dobbiamo noi stessi alla società letteraria, l'ha detto lei, e lei fa parte del corpo insegnante. E quindi è sulla buona carreggiata. Anch'io mi uniformo a questo principio, no? Dobbiamo noi stessi alla società. Anch'io mi uniformo, e qui l'ironia di Rimbaud che torna spesso anche nella Saison. Mi faccio mantenere cinicamente. Riesumo vecchi imbecilli del liceo. Tutto quello che posso inventare di più abietto, sudicio, idiota, atti e parole, lo affido loro. Mi pagano con boccali di birra e bicchieri di rosso. Questo è il modo con cui lui dice: io dipendo dalla società. Devo me stesso alla società, è giusto, e ho ragione. Anche lei ha ragione, Isambard, fino a questo momento. In fondo, e qui è uno dei punti che mi ha colpito molto, dice: in fondo, lei nel suo principio, dobbiamo noi la società, vede soltanto poesia soggettiva. La sua ostinazione a voler arrivare alla greppia universitaria lo dimostra. Come un soddisfatto che non avrà fatto proprio niente, perché non avrà voluto fare niente. Senza contare che la sua poesia soggettiva sarà sempre tremendamente insulsa. Un giorno, spero, e tanti altri hanno la stessa speranza, in quel suo principio vedrò la poesia oggettiva. La vedrò più sinceramente di quanto potrebbe farlo lei. Io qui dicevo, questo prendere in mano da parte di Rimbaud questi due termini, la poesia soggettiva e poesia oggettiva. Cos'è la poesia oggettiva rispetto alla soggettiva del professore Isambard? Cosa c'è in gioco in questa sua messa anche in ironia di un principio che dice: è giusto, dobbiamo tutto noi stessi alla società, alle contingenze, agli antecedenti storici, biologici. Sapete, Rimbaud è quello che a un certo punto dice: non ho nessun antecedente nella storia di Francia. E lui dice: no, invece io in quel principio di dipendenza della società io vedo invece qualcosa che mi porta alla poesia oggettiva, ma lei non lo vede, lo vedo io, e tanti altri sperano di vederlo. E cos'è la poesia oggettiva? Dice: sarò un lavoratore, questo è uno dei ritornelli che torna anche nella stagione Inferno, sarò un lavoratore, è l'idea questa che mi trattiene quando una collera pazza mi spinge verso la battaglia di Parigi, sono i giorni della Comune. Mi spinge verso la battaglia di Parigi, dove tanti lavoratori muoiono mentre ancora le scrivo. Lavorare adesso? No, mai. Io sono in sciopero. Anche questo paradosso di uno che dice lavorare però dice essere in sciopero. adesso mi incanaglio il più possibile. Perché? E qui si comincia a capire un po' di più. Voglio essere poeta e lavoro a rendermi veggente. Lei non capirà e io quasi non saprei spiegarle. Si tratta di arrivare all'ignoto mediante la sregolatezza di tutti i sensi. Io in realtà dal francese tradurrei meglio con sregolamento, perché sregolatezza come una prima, come immediata accezione morale, che invece sregolamento tiene invece più sul versante del lavoro. Lo sregolamento è qualcosa che uno sta facendo, la sregolatezza sembra quasi una caratteristica morale, invece lo sregolamento è il lavoro che uno sta facendo, dà più l'idea dell'azione. Quindi mediante lo sregolamento di tutti i sensi. Sono sofferenze immense, ma bisogna essere forte, essere nato poeta, e io mi sono riconosciuto poeta. Qui c'è già un passaggio, non è più voglio essere, ma io mi sono riconosciuto. Non è affatto colpa mia. È falso dire io penso, si dovrebbe dire io sono pensato. Scusi il gioco di parole. E poi c'è la famosa affermazione io è un altro. Tanto peggio, questa è la spiegazione dal punto di vista di io è un altro, tanto peggio per il pezzo di legno che si ritrova a violino e sprezzo agli incoscienti che cavillano su ciò che ignorano completamente. Ci sono molti che cavillano sulla poesia senza comprendere cosa vuol dire questo trovarsi violino e quindi cavillano su cose che ignorano completamente. Dice, lei non è insegnante per me, l'aveva chiamato insegnante all'inizio, lei non è insegnante per me. Le offro qualcosa, è satira, come lei direbbe, poesia, fantasia, qui si riferisce ai testi che sta mandando, fantasia sempre. Ma la supplico, non faccia segni con la matita e neanche troppo col pensiero. Io ho letto questa cosa qui perché credo che in qualche modo l'avventura della poesia, per chi appunto si appresta anche più seriamente in qualche modo a compierla, a viverla per sé innanzitutto, prima ancora che per le persone a cui si rivolge pubblicando, ha a che fare con questo livello della coscienza di sé, dell'appartenenza di sé a qualche cosa e dell'essere legno che diventa violino quasi senza volerlo. Questo può sembrare, come dire, quasi scontato, ma credo che rispetto a anche la gamma di problemi che chi mi ha preceduto indicava, dal punto di vista proprio anche della sociologia della letteratura per certi aspetti, o della situazione attuale della letteratura, il rischio di non concentrarsi, cioè di non lavorare su questo, cioè fare in modo, il rischio di scivolare nel lavoro della poesia invece che su questo lavoro che Rimbaud indica, su altro tipo di lavoro, è una seduzione facilissima, una seduzione scontatissima. Quindi, detto in altre parole, io l'augurio che faccio, che ho voluto fare anche facendo questo lavoretto di antologia su sei poeti, su cui credo e sulle cose sui quali penso, ho detto nella prefazione, quindi rimando a quella, e il gesto che ho voluto fare è come una scommessa sul fatto che questa esperienza di io è un altro è l'esperienza della poesia ed è ciò di cui in qualche modo si sente la necessità, perché si sente l'evidenza, si avverte l'evidenza. Questo lo dico perché sicuramente il problema del soggetto è il problema della cultura contemporanea e questa possibilità che nell'esperienza della poesia si riduca o perlomeno si chiarisca questa dicotomia terribile tra oggettivo e soggettivo, che è diventato la peste della nostra cultura moderna, questa è l'esperienza bella dell'esperienza della poesia, perché nella poesia è come se gli stessi termini su cui si è costruito il pensiero moderno, dico moderno non in senso negativo ma in senso storica, di soggettivo e oggettivo, è come se venisse annullato, è come se venisse, meglio, chiarito, non annullato, venisse semplificato. In questo senso l'esperienza della poesia è un'esperienza, tu dicevi prima, euforica, no? È, anche se uno parla in modo cupo e uno parla di cose cupe, è un'esperienza euforica. Adesso io credo che si possa ascoltare,
sì, magari in che senza
chi c'è dei poeti presenti?
Volevo fare una domanda al curatore. Mario Sant'Agostini, giusto? No, il curatore è lui, Davide Rondoni, ma forse potrebbe rispondere meglio qualcuno degli autori che hai messo in questo quaderno collettivo di questi sei poeti. Cioè, lui ha detto giustamente che qui poi sono anche 16, quindi è difficile che ci possano essere delle linee di tendenza, una linea di tendenza in 16 autori, no? Però qui invece gli autori sono 6 e secondo me qualche cosa a tratti che li tiene assieme c'è, cioè non si tratta solamente di una scelta di 6 autori perché sono bravi, perché le loro poesie, come tu giustamente dici anche nella parte finale di introduzione, sono belle, è vero che sono belle, certamente, però forse più che di quello che accade in questa antologia, anche per la sua natura naturalmente o essenzialmente per quello, c'è qualche cosa che in parte, dal mio punto di vista come lettore, ho trovato che lega perlomeno alcuni, ma quasi tutti, di questi 6 autori. Non so se è solo un'impressione.
Lo dico molto sinteticamente, poi appunto leggendo, come dicevi tu, forse si capisce più ancora di quello che io posso dire. È come se avessi ritrovato in questi autori, piuttosto che in altri, tra l'altro alcuni dei nomi che ho sentito prima che sono presenti in questa antologia sono autori che ho fatto, forse cito anche in introduzione, cioè alcuni di cui avevo conoscenza e che... per cui c'è una preferenza, anche un lavoro in alcuni casi. È come se avvertisse in questi autori innanzitutto una tensione unica nel ritenere il lavoro della poesia non fondato immediatamente su una dubitosità verso il linguaggio. O meglio, mi sembra che per quanto sia gracile e fragile l'esperienza della poesia in questi autori, ci sia come una leva in azione, cioè che il linguaggio poetico sia vissuto come una leva in azione, come una non qualcosa di condannato a un fallimento, ma come qualcosa che nella, per usare un'espressione,
una
fiducia rispetto al fatto che comunque la parola raccoglie la realtà, per dirla con un termine che ho trovato in un libro di Gargani recentemente, cioè la parola poetica ha questa capacità di raccogliere la realtà, non di dilapidarla. Quindi, da un certo punto di vista, una cosa proprio che mi è risultata simpatica, tra virgolette, in questi autori è una quasi assenza, questo si lega con quello che diceva Mario prima, per esempio, di riflessione poetologica nel testo della poesia, cioè c'è pochissima poesia sulla poesia, almeno in chiaro, poi in lastra fotografica si vede molta riflessione sulla poesia, però questa è una, se pensano dei fili, e l'altra cosa è una non anoressia rispetto a una possibilità di canto, cioè il fatto che comunque nella poesia si vede anche una possibilità di canto.
Beh sì, c'è una limpidezza di linguaggio che mi sembra comunque sia degli autori più, come dire, più distesi apparentemente, come nei testi anche di Maldini, o più nervosi come la Serragnoli, mi sembra che li colleghi. Beh, allora invitiamo questi giovani poeti a leggere i loro testi. Fossati non pensi di venire due volte solo perché è presente in entrambi i libri, no? Allora cominciamo con I cercatori d'oro, visto che non sarebbe signorile da parte mia ed elegante chiamare prima, e poi cioè, il libro è già pronto, no? Ecco, quindi chiamiamo Stefano Maldini.
Allora, ne leggerò una che non è nell'antologia e poi due che sono dell'antologia. Mi trovo così assente da te che la mia fisionomia ti richiama fatica e pianto, figli di ricordi familiari e di corpi avvinghiati in lotte di sopraffazione nella nostra perenne gelosia. Anch'io ho paura della vita, perché la costruisco su misura e la perfezione dei pensieri non basta mai a compensarmi del disordine di te. Un punto ci sarà nelle trame lontane da questi giorni, dove l'incastro ritorna, i visi riaccostano la loro metà. Sarà un luogo calmo, dove incontreremo mani stanche nelle sere calde di Cesena, e una casa ritrovata dove tutto si saprà. Trema di nuovo il vestito, ti stringe come se avesse nel gesto i nervi scoperti, l'impazienza a volte segreta dei corpi, il tuo rigirare le mani. Lo ripasso, fermando con cura i dettagli, il filo tirato che segna sulle ossa i pensieri. Lo ripasso e la notte non scende stanotte, e la notte ha soltanto una voce, rauca e improvvisa nell'aria. Ma quando ti guardo io capisco il mondo, e se mi sfrondo e non ho radici, come chi passa e si perde, ma corre per non morire, è solo perché tu stai ferma a risparmiare i tuoi dolori, e la fede non la giochi, la sciogli come l'aspirina per il raffreddore. Sei stanca di mattina e ti uccidi per non esserti perduta. Grazie.
Facciamolo venire a metà.
A metà, esattamente a metà si era portati. Allora,
l'elemento che mancava.
Di, l'elemento di contrazione tra due antologie non nemiche ma alleate.
Ecco, quindi a questo punto direi è la Pini.
Ne leggo due dall'antologia e poi una che non è riportata. La discesa vicino a casa, i solchi del trattore, due muri di gran turco fanno poca luce. Mio padre ha scelto una notte senza luna, solo 8 anni ma un orgoglio che brucia la paura. Bisogna portare su una foglia di quelle che ci sono solo giù al fiume, lo scatto dei ragni d'acqua, scandire il tempo, metronomi di vita e angoscia, conviventi al toro. Non compiono quel salto per natura, ibridi resteranno in continuo movimento. Mondo pazzo alla rovescia, rompersi un femore, sopportare il decubito del materasso. Nella sua stanza proiettano lo sbarco in Normandia, nessuno è più cosciente di lui. È un medico, aveva capito subito che la gamba era rotta. Gli stivali di pelle non si adattano al girello e il fisioterapista dovrebbe smetterla di cambiare il sinistro col destro. Continua a non capire, rivive il malore nel sonno, parlando in francese che è la lingua dei medici e della memoria. Russa beato da un pezzo ormai, ogni tanto dilata l'occhio destro e parla sempre a qualcuno che lo ascolta. Diceva di non poterne fare a meno di questa lingua che ci accomuna. Agitava le braccia, sfiorandoti il naso. I suoi padri, diceva, è cresciuto per loro. Sporge dal poggiatesta un cranio enorme. So a chi appartiene, che faccia ha. Ha gli occhi azzurri, grandi. Quei testi li abbiamo letti per 2 ore e corretti. Lui leggeva meglio di tutti, lo sapeva di essere bravo. Ci guidava modulando nella sconsacrazione dell'istante. Perché rifiutare il malvasia? Come un pesce incastrato in una maglia di rete, sanguinare ed uscire, o virare quel brandello di mare più scuro in cerca di una smagliatura.
Isabella Lerdini.
E ne leggerò due dall'antologia e una più recente. Però quella più recente come seconda in mezzo. Il mio corpo lasciato sul letto, al finire delle stagioni, torna allo stomaco, dove ogni cosa nasce. Riparto. Il mio corpo lasciato sul letto, al finire delle stagioni, torna allo stomaco, dove ogni cosa nasce e si consuma. Preme come un temporale il pianto, ma alle necessità manca l'attenzione. Le case respirano dalle crepe dei muri, col valore che la vecchiaia lascia alla memoria. Che inverno lungo e che brivido attenderti, la poesia di Caproni appesa al letto, come una preghiera. Il fumo esce ed entra l'ultimo freddo, mentre abbraccio la finestra e arriva quel brivido, che è tutta la mia giovinezza raccolta in una stretta, a chiudermi alle spalle il cancello e degli autobus le porte. Se rallento la rincorsa del respiro sotto i giri delle mani, è perché tu non ti accorga che si spezza. Estendo sulle gambe le mie colpe a dimenticare un poco. Sempre come una sera a fine estate, torna il nostro brindisi lungo la vita. Ormai non beviamo neanche, e lasciarti la mia fronte sulla spalla è la calma che hanno a notte fonda i viali. Tutti gli sguardi revocati, le parole, forse non le ascoltiamo davvero, e toccarsi è un muovere del niente. Il modo di volgere le mani lo si può imparare se i muri vanno comunque riempiti. Nei poster strappati per strada c'è qualcosa della pioggia passata, nei passi di ritorno un che di familiare, ma dirselo è un orlo di notti. Scendere per le strade di collina il sabato sera solo, un bicchiere muto contro il ridere, pensare a te o a qualcun altro è come non riuscire ad alzarsi, un sonno nervoso. Basterebbe alzare lo sguardo dal bicchiere, la strada, dai nostri pensieri da poco.
Leggo la prima. Non so se li lascerò i tuoi occhi andare dove credo, linee di colline ti invitino e spie di luce brucino come un brivido. Non so neanche se vuoi tornare. Vorrei la spiaggia dei tuoi silenzi, labbra ferme che la notte chiude a chiave. Formule di corolle, margherite, alghe che rinvieni fra le gambe. E se cambi destinazione, elimini il mio nome dagli imbarchi, guardami. Sono una riva che odia le onde. Brucando erba, fingo avere altra terra, altro vento, e spengo tutto come un film. Me ne vado, e una radio ridice il tuo viso. Scendo in corsa col dito il passo teso, profili e scale in fiamme familiari. Anche tu me lo ridici il viaggio, le soglie e le madri che passi, fra le poche mani magre. C'erano fiori a guardarti, linee che mi attraversavano e non osavo, le ricche tue miserie di foglia, e rinasci ovunque cadi. Ma se chi perde ritorna in coda, cercami chiusa nell'inverno, poiché anch'io amo le partenze, fra treni che non conosco, e buio il bosco al tramonto, all'ingresso di un nuovo sentiero. Nel mio letto, invece, caldo il sonno, nuove le lenzuola. Una frenesia delicata adempie al compito segreto della culla, nella madre, nel ventre. Poi provo a leggere una cosa che forse assomiglia a una poesia. Non avere paura, le nebbie dondolano sul capo, il tremolio dell'acqua veglia sul lamento. Dal tuo letto cadono misteri e pesa come una fiamma flebile la poca voce, dolce e lebbrosa. Non avere paura, a cielo calmo la notte è un bacio buono, ora è un buco. Dovrebbero proibirla la realtà, a noi deboli di guancia, torbidi di dubbi e diavoli, rincasare a piccoli spicchi, piano, come cantilena negli anni. La notte ci fa cani, non avere paura. Grazie.
Bene, grazie a te. Credo che sia il momento del Trait d'Union, che è Valentino Fossati, fra appunto due antologie diverse ma non opposte.
La prima poesia è tratta dall'antologia di Davide. Forse sei tu quell'uomo col soprabito scuro e il cappello nero che frena e accende una sigaretta dietro i pilastri della banca a nascondere il male più profondo. Tu sai tutto di me, del mio attraversare nel freddo la strada verso il ponte Stalingrado, dove di notte vedi treni luminosi affollati e i fantasmi rincorrersi sui binari. Vorrei tanto che fossi tu mentre prelevi i tuoi soldi dallo sportello del bancomat e forse tieni una pistola nella tasca, ma il cemento degli scalini sotto il ponte è tarlato e i ragazzi che passano sprofondano nel buio, nel cantiere aperto tra la stazione e la luna nuova, tra le luci familiari che ritagliano i grattacieli, mentre riparti e acceleri sul viale. Vorrei dirti che ora altra fede non ho, che non so se questa notte sono dentro il mondo o sono fuori. Le prossime due poesie invece sono in tutte e due le antologie. Sono Bologna, Anna. Le mattine di gennaio che riempiono di donne i bar, nella Bologna d'acciaio e scura che ancora non è segnata sulle cartine. Ho visto il telegiornale che sparano alla tua città e raccolgono i vetri rotti delle rapine. Quando entra la nebbia nell'autostrada ho in tasca le lunghe file dei clandestini. Forse qualcuno è lì, nel buio di un'automobile appena spenta, per poterla guardare in faccia la notte, sui palazzi di Nova, dopo l'ora della tua cena. Volano sempre le luci alte degli elicotteri e passano i vecchi film sulla Milano nera. Bevo un caffè di mattina e la sera ritorno presto. Cerco ancora di amare il mondo e lasciarti andare nel giorno del tuo 20° compleanno. Rimini, fine estate 1981. Il bambino in grigio attraversa nel tempo quella strada benedetta dietro al camion tritura rifiuti. Il bambino è in un vialetto di Riva Azzurra che ora lucido e tondo, ora crudele, tiene ancora sua madre per mano. Il bambino che ha sentito per sempre come una colpa quella madre che gli ha offerto un cappuccino caldo ma ha gettato sotto gli sguardi la sua tazza in terra. Rimini, i terrazzi bianchi, le lenti a specchio, i morti di cancro nel settembre 81. Il bimbo in grigio non sapeva ancora che i suoi nervi erano fili di zucchero e immaginava le corde d'archi che si tendevano accompagnando il giorno nella sua corsa verso le macchine a gettone che incominciavano a scattare verso le 20 sul lungomare. Il mare, così alto e scuro allora, silenzioso, senza fondo. Grazie.
Roberto Castoldi.
Guardare le parole da sotto, come le chiglie che scivolano, le parole in flotta, a gruppi, ad ogni parola il suo fondo, insieme al suo galleggiamento. Scrivo da sotto il crepaccio, dove decade quanto non si ripete. Raduno attorno all'osso, nudità dolorosa e tagliata, spaccata a pietra, umiltà del ginocchio alla roccia. Dietro di me non c'è niente. Testimonio le cose, anteriorità della bocca alla fonte. Dietro di me non c'è niente. Sono le parole della mia vita che sgrano in poesia. Come ogni pensiero di morte si perde dalla corda alla collina al suo pendio che scricchiola.
Il tempo è stato inferiore al tuo? Eh sì. Beh, magari se ne leggi un'altra siamo tutti contenti. Sì, grazie.
Ma tu sei chi è stata via?
Se mi penso è lasciarmi spopolata, un esercito disarmato da uccelli. Una nota scende sul fondo e la nostalgia di guardarla infilare le cose. Domanda curva che viene a riprendersi, ritira i rami e l'acqua sfilarla da sotto e il ritorno fa schiuma alle caviglie e la bocca della vita propria si chiude. Leggo l'ultima. Chi ha un voto da mancare ogni giorno come una curva che non prende la parola, ma per lo scontro appena fuori io sono un incidente di bosco e grammatica.
Federico Italiano.
Le prime due appartengono all'etnologia, l'ultima invece è più recente. Dormono gli eroi satolli di gelso, rapiti in sogni di melograno. Dormono a ritroso tutti gli affanni, e ogni volgersi è un cadere piano. Dormono gli eroi e migrano le sabbie tra i fuochi d'un bivacco lontano. Si intitola Carrozza scomparto. L'odore dei corpi, la flore del prosciutto dai tascapane, la visibile ed estenuante ritrosia dei sandali a toccarsi, ginocchia, caviglie e bucce d'arancia, una mietitrebbia notturna fuori, rimesta al frumento, sospetto di una massa nell'occhio luce, ora desta, presto divelta. L'ultima si intitola Novara, una poesia sulla mia città. Ciò che spezza la luce sui tuoi baluardi, ancora l'avverto, quel calore rappreso di campagna anche d'anni inesausto e l'inattualità. Transitoria Hall, androne lombardo, rifugiata altrove, forse profondo o verticale, non risparmi arsura a chi canta il fiotto acido dei perduti, di voci palatali, deritmate, pastose, ma i tuoi spazi, i tuoi silenzi prospettici, come sanno alleviare, e scuoti serti, intonaci, e gli implasticati corrieri dei tuoi corsi, quando rinserri le persiane e dici le ore and ca sono straca, intima fabbricazione del quieto, dai muri più muschiosi ad ovest dove si reticola il bacino sottile delle rane e dei crepuscoli che indorano. Grazie.
E Alberto Pellegatta, credo, poi credo che non ci sia più nessuno, almeno dei ricompresi nelle due antologie, se non sbaglio.
Buonasera. Io leggerò la prima parte di un poemetto, si chiama La Calandra, il poemetto di questa parte si chiama Mattinata larga. È lì ad attaccare al mattino, con la marmellata di cachi stropicciati sui lumi curvi degli occhi, lo giurano i veli e i fagotti della notte, alle pareti della camera lo stucco e le cornici. Passata la notte, dal letto del sogno semisveglio, i piedi nella tiepida poltiglia, delle piume nel sacco dei sospiri, inguainate spirali nelle molle feritoie del piumino, vicino al ferino rumoreggiare, amoreggia con la mano inerte, posa le ante con coscienza, le credenze dei sonnolenti comodini al loro posto, cerca, i turbamenti nei legni infreddoliti e le membrane trasparenti, alla luce torrida del pieno giorno, limpidi pellami nei riarsi dell'iri del materasso, negli anviluppati sbadigli della mattonella, o la piastrella intontita dal gelo e assai salda per terra, lì dove alle colleghe la fastella. Nelle pareti della perigliosa osservanza mattutina cerca i tratti tipici del suo cadavere, nella scrupolosità demente e orizzontale a mezza strada del coso imbacuccato nel riccio della camera da letto, del madido malato che respira cerca, nella compitezza floreale della salma, visto il notturno avvistamento e la sempreverde vedetta di oscuri rampicanti, cerca la matassa del fuso nella calandra del giorno. Ridevano, pulci, gruppi ampi di amici, scrostava la terra un monumento di terra, era il corpo santo di un povero Cristo morto, portava abiti inglesi e leggeva i nostri stessi giornali. Nessuno vide la teatralità fastosa data per morte. Ora splendeva coperto di curiosa glassa verde. E poi vi leggo il primo di alcuni autunnali. Mi acquatto nel cantuccio umido e schivo, mentre le marionette giocano coi venti, con le braccia e le chiome eleganti, sui palchi o nelle falde del parco vegetante, in vortici veloci e gorchi, tratteggiano dei vispi mulinelli. Ci sono insieme questi rulli di passi di danze, di scalpi dorati e scalpiti spumanti di frasche, scheletri oranti in mosse primitive, in fusti alti e fitti le rigidi lapidi e le cortecce al verno incipiente, la pilli della stasi colta di stucco dagli scalpelli indecenti, stupiti incontro alla scultura nascente dei ballerini di ghiaccio che ora si fermano, ora riprendono la danza dell'autunno morente.
Magari se qualcuno vuol dire qualcosa è anche interessante. Prego. Io posso confessare una minima emozione, cioè io non avevo mai sentito, tranne forse una volta, gli autori che avevo, proprio che ho scelto e ho antologizzato, non avevo mai sentito leggere. E neanche gli amici che ho visto questa sera per la prima volta li ho sentiti leggere, devo dire che sono stato abbastanza emozionato, ecco. E quindi io inviterei eventualmente, se qualcuno ha qualcosa da dire, qualche commento da fare, qualche rimprovero da dare, di farlo.
C'è un incrocio. Ragazzi, c'è un incrocio. Certo.
A parte poi le cose che ha fatto Buffoni, i vari quaderni italiani, eccetera, dove di nuovo ci sono altre persone che ritornano qui, i vari Biagini, per esempio.
Sì, certo. Anche del Sarto.
No, ma hai ragione, anch'io ho pensato all'antologia d'Atelier. I quaderni di Buffoni comprendono anche autori che poi magari hanno un'età più grande, no, maggiore. No, qui è una combinazione che è avvenuta tra queste due iniziative. Effettivamente si poteva anche dar conto, purtroppo nessuno di noi ha pensato di portare questa antologia, perlomeno di leggere i nomi degli autori che vi erano inclusi, anche perché, come dici giustamente tu, alcuni sono inclusi anche nelle nostre. Però è vero, questo dimostra che c'è un interesse circolante che non è gratuito, quindi vuol dire che c'è una presenza reale di nuovi poeti veramente giovani e di conseguenza inevitabilmente anche un desiderio di farli vedere, di dargli maggior risalto.
Della seconda
volume. Bene. Alla prossima.
finito di leggerla? Ho sentito l'introduzione. Chiedimi, chiedo a lui, per me sì, ma... No, ho contato che apposta, sì. Magari la copertina, se voleva
andare... Sì, io faccio via. Sì, io faccio via. Sì, io faccio via.